Allora, riprendiamo i lavori del seminario Modelli di partito, idee per un futuro, una prima parte molto stimolante, la seconda lo sarà altrettanto, se non di più, anche perché ci sono stati degli interventi che sicuramente hanno suscitato degli entusiasmi e delle curiosità. Per chi si dovesse sintonizzare solo ora, diciamo che siamo presso il Boscolo Hotel Aleph, che ringraziamo sempre per le particolari condizioni che ci offre, condizioni di ospitalità. Ringraziamo Radio Radicale e Liberi TV. Allora, lo abbiamo chiamato in causa, nominato, citato più volte, il professor Mauro Calise, professore di scienze politiche dell'Università Federico II di Napoli. Il professor Calise è arrivato senza neanche un appunto e adesso ha tutta una serie di appunti. Io quindi sono molto curiosa di seguire il suo intervento, che ricordo sarà un intervento da relatore, quindi non abbiamo i classici 10 minuti, ma il professor Calise si prenderà il tempo che sarà opportuno. Ricordiamo anche il suo libro, per correttezza, che ho fatto anche per altri, il libro dei Fuori gioco, la sinistra contro i suoi leader, detto dalla terza. Grazie, professor Calise, a lei la parola.
Grazie. E come dire, io faccio il mio mestiere, ciascuno evidentemente fa il mio mestiere, per spiegare bene questi affari, perché se no alla fine si vendica. Allora, io insegno scienza politica all'Università di Napoli Federico II e il mio nome è tristemente legato, perché in verità sono quelli che fino mi hanno appassionato di più, alla pubblicazione del libro Il partito personale, venuto nel 2000. Dico tristemente perché in qualche modo la Vulgata vorrebbe quasi che io fossi l'autore, l'ispiratore e addirittura in qualche modo
colpevole.
Ecco, la parola giusta, il colpevole di tutto ciò. Il libro in realtà si limitava nel 2000 a individuare un fenomeno che era già molto evidente, ha individuato non solo nell'organizzazione di Silvio Berlusconi. Io ho sempre sostenuto che Silvio Berlusconi nella storia politologica si è conquistato un posto importantissimo, perché questo del partito personale è una invenzione assolutamente, diciamo così, anomala nel panorama internazionale, poi cercheremo anche di dire perché. All'epoca però io parlavo del partito personale come una fattispecie più articolata, nominavo anche altri tipi di partiti personali. E infatti quello che è successo negli anni successivi è che la scena politica italiana è stata praticamente invasa da questa fattispecie politica. Sappiamo tutti che nel giro di pochi anni, perfino leader, come dire, vetero, democristiani come Casini si sono rassegnati a fare il larghista Casini, Fini ha fatto altrettanto quando ha tentato di fare il proprio partito, Di Pietro potremmo chiamare un partito personal familiare, ma insomma quello di Mastella probabilmente pure, cioè ciascuno di voi in qualche modo se pensa a qualche protagonista organizzato politico degli ultimi 15 anni vede che grosso modo va a finire nella categoria.
Il primo è stato Pannella.
Beh, Pannella è stato il primo anche se lui non lo dirige, nel senso che in qualche modo diciamo forse questo non era proprio consono a quella, quello spirito di libero dibattito che invece lei giustamente sosteneva dove animare, diciamo così, il pensiero liberale radicale, quindi era un po' una contraddizione. E successivamente è successo perfino all'ineffabile rettore della Bocconi di cadere nella trappola del partito personale. Dico trappola perché naturalmente si fa presto a dire partito personale, nel senso che c'è, come cercheremo di capire insieme, un problema di scala, cioè il partito personale fino a un certo punto, ad una certa dimensione, si arriva abbastanza facilmente, perché sia proprio facilissimo, poi invece farlo molto grande, farlo durare nel tempo è un problema che a tutt'oggi in Italia è riuscito solo a Silvio Berlusconi. E questo perché, per ricollegarci adesso a un primo punto importante del ragionamento, chiamiamolo più sistematico, che vorremmo fare, visto il titolo, quando si dice modelli di partito a un scienziato politico, prende il titolo molto sul serio, uno dei filoni principali, sicuramente il filone a cui io mi rifaccio, quando parlo di partito personale, nelle teorie dei partiti è il filone cosiddetto organizzativistico. Nasce con l'analisi dei partiti americani a fine 800 con Strogorsky, si consolida con Michels attraverso l'analisi della famosa legge di ferro dell'oligarchia riferita ai primi grandi partiti continentali, e trova poi una sistemazione, diciamo, passando per un più recente, un'opera molto importante di Angelo Panebianco, prima in italiano poi in inglese, che appunto si chiama Modelli di partito. Lo dico perché è un approccio che fondamentalmente riconduce il funzionamento dei partiti alla loro capacità di essere organizzati. Lo dico perché nel ragionamento partito personale, che è diventato ormai un termine dello Zingaretti, cioè nel senso che io, Giuseppe, mia moglie, se tagliassi un euro per ogni volta che felicità saremmo diventati, non funziona così. Ma la realtà è che poi anche quando si torna su questo tema, l'enfasi tende ad essere un po' erroneamente, a volte molto erroneamente, sui fattori della comunicazione, che naturalmente sono molto importanti, perché questo tema della personalizzazione, che è il grande tema di questo secolo, io faccio una piccolissima parentesi perché su questo si può solo fare il titolo, diciamo, ma questo ragionamento si colloca in uno sfondo più ampio, è dello sfondo di questa politica contemporanea che sta sempre più diventando politica personale. Questo è un fenomeno che viene naturalmente dagli Stati Uniti prevalentemente, ma io ricordo sempre un bellissimo libro dell'inizio degli anni Ottanta, tradotto poi per Inaudi, di un politologo tedesco, Gunther Roth, che si intitola Male in italiano, il potere personale e il clientelismo, che in realtà fa un bellissimo affresco in chiave appunto tardo weberiano, o se preferite proto weberiano, del fatto che il potere personale in realtà, cacciato dalla porta dal grande potere legale razionale che ha dominato il Novecento, stava rientrando dalla finestra, ma stava rientrando, attenzione, in Russia e in Cina come in America. Questo è il merito di questo libro, che 30 anni fa, se lo leggete adesso, sembra scritto l'altro libro. Dico questo perché c'è uno sfondo generale che va tenuto presente, ed è questo sfondo della personalizzazione della politica, dentro un quadro più generale della personalizzazione del potere. Io dico sempre che la società viene prima della politica, la politica riflette grandi cambiamenti sociali. Noi siamo ad un punto di passaggio importante del quale ancora sappiamo poco, in cui si sta consumando quello che in altre occasioni mi è capitato di definire il corporate millennium, il millennio del potere corporato, cioè di quel potere statuale, organizzato, cettuale, che in pratica è quello dello Stato moderno e degli ultimi epigoni di questa statualità corporale, che sono i grandi partiti organizzati di cui si parlava un attimo fa. Si sta consumando questo millennio della politica corporata che ci ha dato lo Stato moderno, e stiamo entrando, per una serie di fattori che evidentemente non possiamo analizzare adesso, dentro un secolo personale. I media sono un attore importantissimo, ma non meno che i media sono un attore importantissimo, come dire, la fine di quelle grandi faglie di cui si parlava un attimo fa, che hanno consentito la costituzione e la durata dei partiti politici, le radici nella società dei partiti, di quelle grandi faglie che sono state le guerre fra stati che hanno alimentato il potere centrale dello Stato come unico detentore del potere legittimo. È bellissimo essere in pace, però si paga anche qualche prezzo politico, diciamo. Allora, sullo sfondo The Rise of Personal Power, dentro questo contesto il partito personale come forma specifica degli ultimi 20 anni da noi. Una forma che si è andata allargando, forse. Da ultimo, il partito super personale di Grillo, perché attenzione, da questo punto di vista Grillo rientra a pieno titolo, mentre non ci rientra per una serie di considerazioni, o perlomeno non ci rientra ancora Matteo Renzi, e spiegherò perché. Grillo rientra a pieno titolo nella fenomenologia, proprio perché Grillo, Grillo tira fuori una soluzione organizzativa geniale. Grillo utilizza il web, e cioè il nuovo canale della comunicazione, insieme alla televisione. Anche qua, secondo un insegnamento mai superato di Meyerowitz, cioè quello della remediation, Grillo mette insieme le due cose, ma le mette insieme in una formula organizzativa, io dico centralismo cybercratico, perché di fatto Grillo riesce a gestire la comunicazione con una formula di centralizzazione che neanche Berlusconi, che pure di centralizzazione se ne intendeva, era riuscito a fare. Allora, la componente organizzativa è importantissima per capire la dinamica del partito personale, lo è stata per Berlusconi. Berlusconi non solo senza Mediaset, ma soprattutto senza Publitalia e Mediolanum, cioè senza quella infrastruttura organizzativa che collegava il centro alla periferia, sarebbe durato molto meno. Allora, queste, come dire, coordinate ci fanno capire che dal punto di vista della teoria organizzativa noi siamo in presenza di una mutazione importantissima, e cioè il passaggio, per così dire, del testimone al leader, alla persona, ma al tempo stesso l'importanza e l'esigenza di ancorare tutto ciò ad una qualche dimensione organizzativa che dia cioè stabilità a quel processo di personalizzazione. Perché il problema dei partiti è sempre fondamentalmente questo, la loro capacità di durare, senza la quale, voi capirete, un sistema di partiti non esisterebbe. Cioè noi ad ogni elezione avremo un ricambio dei partiti, chi vince, chi perde, dopo un po' praticamente si fa presto a dire vai. Attenzione, perché naturalmente questo problema non è che se lo si risolva facilmente, nel senso che la domanda che spesso ci poniamo che ci dovremmo porre sempre più spesso, ma perché poi proprio in Italia questa proliferazione di partiti personali? Come mai questa fattispecie, che certo non è, lo si comincia a vedere un po' in giro adesso per l'Europa, una nostra prerogativa, però cresce prima da noi e più rapidamente da noi? La risposta è semplice, sono due le chiavi di volta, secondo me, di questo processo. La prima è che naturalmente c'è una istituzione storica della democrazia e della politica italiana, che sono i partiti, che sono l'infrastruttura, che sono, per così dire, il mainstream, e sono questi partiti, questa istituzione, che entrano in crisi nel passaggio di tangente. Quindi, per così dire, la forma partito è la forma dove tendono ad andare a sbattere i grandi trend storico-culturali. In questo contesto c'è una forza dei partiti e al tempo stesso un limite delle istituzioni. E il limite delle istituzioni è che l'Italia, nel novero delle democrazie atlantiche, è il paese di gran lunga che presenta di gran lunga il potere prime ministero della presidenza del Consiglio più debole. E quindi il livello istituzionale della personalizzazione, intendendo per personalizzazione quella democraticamente legittimata, e cioè il Presidente degli Stati Uniti, o il Cancelliere tedesco, o il Presidente francese, o il Premier britannico, in Italia è estremamente debole. Ed è debole per un combinato disposto costituzionale che il collega Bonfiglio ha spiegato poco prima,
che non è stato al momento quasi sfiorato. Lo dico perché quando si fanno i calcoli su quanti voti ha preso Renzi o quanti ne aveva presi Bersani per la famosa legge, io dico sempre e ricordo a tutti che Hollande ne ha presi molti di meno. Non solo ne ha presi molti di meno adesso, ma ne ha presi molti di meno anche quando è diventato Presidente della Repubblica. Solo che non c'è un giornalista francese che a valle di questo risultato disastroso, stiamo parlando del 13, abbia detto si deve dire. Perché? Perché di fronte al problema della personalizzazione e della sua debolezza, se c'è un punto sul quale il ritardo storico della sinistra italiana è spaventoso, non è solo nel non aver capito che questa è una dinamica che c'è dappertutto in Occidente, non è solo nell'aver continuato ad adoperare lo spauracchio del ventennio, non è solo nell'aver utilizzato Berlusconi come un alibi per la cosiddetta deriva autoritaria, ma nel non aver capito che il problema fondamentale del potere personale oggi è la sua fragilità e debolezza nei confronti delle domande, richieste, pressioni, aspettative e nei confronti di un contesto istituzionale che resta tendenzialmente fragile. Allora andiamo a vedere qual è il contesto istituzionale che protegge Obama, che sembrava il presidente più forte del mondo, l'uomo più potente della terra, e deve vedersela con un divided government e con i repubblicani e qualche democratico e qualche repubblicano ogni volta che ci prova a fare una legge, e questo è un male. E questo è un male. Rispetto a questo problema, allora, perché il paracadute costituzionale è così importante? Scusate, ma è così importante, perché voi immaginatevi solo Silvio Berlusconi senza il suo potere mediatico e senza il suo potere legale, cioè intendo con la sfilza di avvocati con i quali si è inventati, nel bene e nel male, io non entro nel merito, ma perché fra le caratteristiche fondamentali del potere individuale c'è quello di essere esposto ai media e alla magistratura. Lo volete chiamare il fattore M? Ma perché nella natura della magistratura c'è il fatto di, come dire, andare a sbattere sull'individuo, cioè, non per cattiveria, poi magari c'è pure qualche magistrato che ci mette un po' di cattiveria, ma come dire, non è questo il problema. Il problema è che e questo gli americani lo sanno benissimo. E le vicende delle campagne elettorali americane le conoscete, come facilmente vanno a sbattere su un qualsiasi dettaglio che possa innescare e far fuori quel candidato o quel presidente. Perché il potere personale, ma se no scusate, ma perché a un certo punto questa grande invenzione appunto della politica moderna, per citare Kantorowicz, che io riprendo nel sottotitolo della seconda edizione del Partito Personale, appunto i due corpi del leader, quando Kantorowicz dice i due corpi del re, perché il re, il corpo del re si sdoppia e accanto al corpo persona, che è debole, che è naturalmente attaccabile, crea il corpo stato, cioè il corpo impersonale. Oggi noi stiamo andando indietro con una regressione verso il corpo persona del leader, che è in qualche modo, si potrebbe dire, un ritorno al Medioevo. Sì, magari la frase non c'è più, la realtà è che stiamo andando verso il futuro funzionerà così, perché non ci stavano i media, non ci stavano una serie di condizionamenti che oggi ci sono, perché è ormai inevitabile, come si diceva un attimo fa da varie persone che hanno parlato prima di me, che si, come dire, personalizzasse il potere. Allora, tutto questo per dire che, attenzione, noi siamo in una fase in cui c'è una personalizzazione come c'è in tutti gli altri sistemi occidentali, anche in Italia, che in carenza di una istituzione di riferimento e io aggiungo di scudo, è andata a sbattere sulla forma partito, e fin qui ci siamo con Berlusconi, ci siamo con Di Pietro, ci siamo con Monti nel giro di un anno, si dico il fatto, ci siamo con Grillo, e voi lo volete chiamare come volete, fate sempre la prova schmittiana, cioè provate a immaginare il Movimento 5 Stelle senza Grillo, poi decidiamo qual è il prefisso telefonico che gli assegnate. E questo naturalmente è, attenzione, io sono molto d'accordo con Diagonale, che però adesso non vedo qui tornare, quando a proposito dell'articolo di Polito dice non è se Renzi può rifare il partito, perché se ci mettiamo in quest'ottica, cioè che Renzi fa quello che non è stato capace di fare Bersani, vuol dire che non abbiamo capito che appunto questa operazione di Renzi è un'operazione fatta, come dire, con una grandissima capacità di comunicazione, con una grandissima capacità di leadership, perché si fa presto a dire leadership, ma che naturalmente poggia su un retroterra partitico ancora ostico, perché su questo io, come ho argomentato tristemente anche qui in fuorigioco, dicendo che vediamo se fanno fuori pure Renzi, diciamo. Ci hanno provato, perché ci hanno provato in tutti i modi. Voi scusate, immaginate che sarebbe stata questa campagna elettorale se negli 85 giorni di Renzi gli avessero fatto passare 2 o 3 provvedimenti, che mica non sono passati perché c'era Forza Italia o perché ci stava l'MCD che non voleva, non sono passati perché c'era una maggioranza parlamentare bersaniana che si opponeva, in nome delle cose che ricordava Giancarlo Bosetti molto lucidamente all'inizio, in nome di un certo tipo di cultura politica, la ditta, la ditta, che poi la ditta è fatta 19 correnti come si è scritto su Wikipedia, e questo è un altro problema e sarà uno dei problemi diversi. Che questo problema Renzi ancora non l'ha affrontato e non sa neanche bene lui come affrontarlo. Allora veniamo, per chiudere su una prospettiva, diciamo così, di futuro, perlomeno con gli interrogativi che noi ci abbiamo. Perché il problema di Renzi è, dal punto di vista organizzativo, questo è l'interrogativo da cui io sono partito, cosa c'ha oggi in mano Renzi? Oggi Mano Renzi ha la presidenza del Consiglio, se è giocata bene alle ruote. Quanto al partito non ne controlla granché, e in periferia, diciamo che è un po' la storia di Berlusconi, perché Mariano Nani si è dimenticato di dire che quando poi Berlusconi ha provato a controllare la periferia sono venuti fuori alcuni nomi e cognomi che è inutile fare intorno a questo tavolo, diciamo così, perché ormai li conosciamo tutti e sono anche note alle cronache giudiziarie. Allora, da questo punto di vista, anche il partito personale super organizzato di Berlusconi, quando è andato a impattare con la periferia, ha avuto grandi difficoltà. Come Renzi gestirà questo rapporto con la periferia non lo sappiamo, come pure non sappiamo quanto a lungo durerà la fortuna mediatica. Perché se è vero che nel fenomeno della personalizzazione giocano un ruolo importantissimo le due M, media e magistratura, allora una domanda, come dire, è rispetto a questi due poteri, che, ripeto, sono i poteri della personalizzazione, sono i poteri della personalizzazione, perché sono i poteri che in qualche modo nella personalizzazione vivono, cioè è il loro contesto di riferimento. I giornali parlano solo di individui e di persone, immaginatevi a fare un titolo, quale c'è la direzione del partito, ma no, Renzi, Berlusconi, Green, che bella campagna elettorale, questa è the mica logic, ma non è che lo fanno per cattiveria, perché funziona così. E così, attenzione, la logica della magistratura è una logica personale. Allora noi abbiamo due logiche che continueranno a lavorare, ma no, per un momento come tutti attenti, no? Il 40%, abbiamo visto improvvisamente qualche rete televisiva che ha fatto la ricapriola, che non le nominiamo, che ce ne siamo accorti tutti, diciamo così, no? E va bene, vediamo che cosa succede. Però attenzione, perché Renzi in questo contesto è inevitabilmente fragile. Ed è fragile perché, e qui vengo appunto alla considerazione conclusiva, non ha uno scudo istituzionale adeguato. Allora, se voi chiedete al politologo ma c'è bisogno del presidenzialismo, il politologo mi dice no. Nel senso che noi abbiamo avuto, e su questo io non sono d'accordo con l'intervento che era stato fatto prima di Bandinelli, cioè noi abbiamo, per fortuna aggiungerei, la Costituzione che in Europa assegna, e su questo Bonfiglio vi può confermare, i maggiori poteri al Presidente della Repubblica dopo quella francese. Alcuni direbbero addirittura, chi lo sa, perché poi con la francese può avere qualche problema. Naturalmente, come Giuliano Amato ci ha insegnato, credo, 20 anni fa, i poteri sono a fisarmonica. Se c'è un potere di partiti forti, il Presidente della Repubblica se ne sta buono buono su quello. Nel momento in cui i partiti si sfarinano e con essi altri corpi istituzionali, il Presidente della Repubblica ha tutte le prerogative formali e costituzionali per intervenire, e lo ha fatto. Noi siamo stati per 2 anni e passa, adesso a qualcuno può piacere, a qualcun altro no, a dire ha fatto bene, ha fatto male, ma insomma, stando alla Costituzione, Napolitano ha semplicemente esercitato i suoi poteri e lo ha fatto nel pieno rispetto della Carta Costituzionale. Con un regime semipresidenziale di fatto? Sì. E allora? Quindi da questo punto di vista noi abbiamo un presidente che sta abbastanza bene là, ma naturalmente nel momento in cui poi ritornano in campo le dinamiche di legittimazione democratica diretta e quindi ritornano in campo i leader, i partiti, a questo punto il leader è nudo rispetto ai due poteri, media e magistratura, che sono i condomini del potere personale, e naturalmente a quanto del voluccio rispetto all'organizzazione, che è l'altra variabile che vi ho chiesto di considerare, perché mentre Grillo il suo controllo almeno fino a ieri ce l'aveva, perché poi se Guerra si comincia a rivoltare, lui deve sputare, come si dice a Napoli, o spegnere, diciamo così, il sito, le cose un po' si complicano pure per Grillo, però il centralismo sarebbe chiaro che sarà una grande intenzione. Sul controllo dell'organizzazione del PD, per quello che vale, perché vale sotto il 20%, che tra l'altro il problema è questo, gli altri dove si è ripresi, l'abbiamo detto un attimo fa, si è preso Scelta Civica, si è preso un po' di Grillino, un po' di Berlusconiere, ma non è che se li è strutturati e militarizzati, se li è presi, come si dice, col consenso di questa fase, di questo momento. Allora cosa darà forza a Renzi per durare? Perché oggi l'interrogativo è questo qui, ma non perché uno sta con Renzi o sta contro Renzi, per capire se si innesta finalmente un fattore di stabilizzazione in questo sistema. Allora, vedete che il nodo del partito personale sta ancora tutto là, ma sta anche per il ritardo che la cultura della sinistra ha continuato a frapporre a qualsiasi riforma istituzionale e costituzionale che sancisse, formalizzasse e proteggesse il potere personale, costituzionalizzandolo, invece di lasciarlo in balia dei partiti personali di Mediaset e dintorni, dei partiti personali di Grillo e dintorni, o di tutti tutt'altri fenomeni di deriva privatistico-plebiscitaria ai quali restiamo esposti. Grazie.
Grazie, intervento lucidissimo. Ora, sì, certo, e solo una piccola considerazione, ogni tanto viene fuori la forza, è proprio il carisma tipico della città di Napoli, perché per un po' resta sedato, ma in certi momenti è venuto fuori l'intervento.
La patria del diritto italiano che prepara il potere personale di Polise.
Ecco.
Prima o poi
secondo me dobbiamo aspettarci su qualche miglia, adesso vedremo.